Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci in diretta, ben ritrovati con una nuova puntata di Palla in Tribuna, quella che di fatto anticipa la partita di questa sera, tardo pomeriggio, perché i crociati scendono in campo, come ben sapete, alle 18.30 a Monza e la nostra radiocronaca, che ovviamente come sempre vi proporremo, inizierà dalle 18.15 il collegamento da Monza con Marco Balestrazzi. Quindi insomma poco più di 4 ore per un Parma che, lo abbiamo detto tanto in questi giorni, lo ribadisco, se vuole ancora sperare nei playoff deve cominciare a macinare vittorie e punti. Poi ne parleremo diffusamente in questa puntata e tra l'altro vi ricordo il numero per scrivermi e per dirmi la vostra opinione, il 333-9200-170. Solo con una vittoria questa sera si può sperare ancora o comunque è importante intanto questa non perderla contro il Monza e poi battere l'avversario di un calendario che poi non è sulla carta così complicato per il Parma, perché insomma sì, manca il Lecce però e anche il Brescia, onor del vero, però diverse squadre di alta classifica le ha già incontrate, bisogna però fare punti contro queste squadre. Il problema per il Parma e soprattutto per Iachini è quello dei tanti indisponibili. Il tecnico ha sempre detto non deve essere un alibi però nelle ultime settimane giustamente, inevitabilmente se ne è lamentato, perché finché si tratta di qualche elemento, ma qui sono veramente tanti, sembra di essere tornati ai primi due anni, in particolare forse il secondo della Serie A con D'Aversa e tantissimi giocatori in infermeria sempre piena, strapiena, e anche stavolta è così, perché adesso provo a fare il punto e mi aiuto con la Gazzetta di Parma di oggi per non dimenticarmi nulla, ma tra gli indisponibili ci sono, vabbè, Inglese, Cassata veramente sfortunatissimo, questa microfrattura al piede che è indipendente dai suoi infortuni pregressi, però se l'è causata proprio quando è entrato in quei tra l'altro sfortunati 10 minuti contro il Crotone, quando ha causato il gol del pareggio del Crotone. Vabbè, non pensiamo dove saremo con quei due punti in più lì, non saremo sulla luna, però saremo messi decisamente meglio. Pandev, questa probabilmente è la tegola peggiore, anche lui ha giocato pochissimo, giusto il tempo di far vedere la sua stoffa contro il Pordenone per poi fermarsi subito. Schiattarella ancora out, Tutino che purtroppo aveva giocato, cioè per fortuna aveva giocato bene con la SPAL, ma purtroppo si è fatto male poco prima dell'intervallo di quella partita. Fuori ancora Colombi, ma questo in fondo è il meno perché è rientrato Gigi Buffon. Valenti costantemente infortunato, così come Dierks praticamente lavora a parte da inizio stagione, qualcosa di incredibile. È vero che non è una di quelle assenze clamorose che inficiano il rendimento della squadra, perché non sarebbe un titolare, per carità, però sempre infortunato. C'è Balog in difesa, c'è Rispoli che ha preso una botta pure lui con la SPAL, vedremo se giocherà dal primo minuto. Manca anche Koulibaly, quindi per squalifica non abbiamo proprio fortuna in questo periodo con le assenze. Potrebbe essere Del Prato a giocare sulla destra, cosa ne pensate? In quello che poi ormai è il 3-4-1-2, sullo schema non ci sono più dubbi, direi 3-4-1-2 con Vázquez dietro le punte. Anche in attacco mi sembra che ci sia molta poca scelta, cioè Simi, Benedicia, perché Bogni abbiamo capito che metterlo dall'inizio è un po' un azzardo, anzi togliamo un po'. E in difesa, ecco, forse sì, forse i dubbi riguardano poi il terzetto davanti a Buffon. Rientra Danilo, Iachini ha detto che giocherà, quindi si accomoda in panchina, torna in panchina Circati, che comunque ha fatto benissimo con la SPAL. Cobaut a sinistra direi che non si tocca, cioè nei tre di sinistra. E Osorio potrebbe essere lui a destra, se Del Prato dovesse avanzare e fare l'esterno, effettivamente anche io vedo questa soluzione come molto probabile, a meno che poi Iachini non voglia metterci Circati, chi lo sa. Tutto può essere, perché poi Iachini ha confermato una certa imprevedibilità su queste scelte. Tra l'altro proprio Circati su Instagram ha pubblicato una foto molto curiosa con del post partita con la SPAL. C'è Buffon in mezzo, ci sono e c'è lui a sinistra e Del Prato a destra. Adesso devo fare due conti, ma credo che Del Prato e Circati insieme non arrivino a fare i 44 anni di Buffon, comunque sì, ci arrivano perché Del Prato è un 99 di novembre, quindi ha 22 anni. Beh, no, in realtà no, perché Circati ne ha 19 e quindi pensate, in due non fanno l'età di Buffon, incredibile, ma questa la dice lunga sulla longevità del portiere del Parma, che come tutti sapete ha rinnovato fino al 2024. E ci chiedete del discorso, sono già arrivati due messaggi sul tema delle plusvalenze. Questo ovviamente è un tema delicato. Al momento sono in corso delle indagini, noi non ce la sentiamo in questa fase di sbilanciarci, vi rimanderemo poi a vedremo poi cosa uscirà nei prossimi tempi. Oggi noi qui parliamo strettamente di calcio perché ci sembra l'unica cosa possibile da fare alla luce delle notizie attuali che emergono o che soprattutto non emergono, e quindi andiamo a parleremo esclusivamente della partita e di tutto quello ovviamente che ne consegue di questa sera delle 18:30 contro un Monza che è stato analizzato ai raggi X, diciamo così, dal mio primo ospite che è Marco Bernardini della Gazzetta di Parma, che si è occupato proprio della squadra brianzola sul giornale di oggi. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, un Monza che, come ci ricordava qualche radioascoltatore nei giorni precedenti, è la squadra che ha fatto meglio in casa in Serie B, però le ultime due le ha perse.
Sì, è un paradosso, una squadra che dalla partita d'andata col Parma ha fatto un bel filotto di risultati utili consecutivi che l'hanno riportata a ridosso della zona promozione diretta, e poi è caduta in casa nei due ultimi scontri diretti con le big Pisa e Lecce, inframmezzate poi dal poker esterno rifilato al Pordenone. Quindi una squadra che probabilmente in questo momento non sta benissimo a livello di risultati, anche se poi Stroppa ieri in conferenza ci ha tenuto a sottolineare comunque la prestazione non è venuta meno e che sostanzialmente con Lecce è mancato solo gol, tra l'altro partita con Lecce molto equilibrata, decisa da un episodio, il calcio di rigore concesso per il fallo dell'ex Paletta, ex Parma Paletta, e poi trasformato da Coda, che è valso poi il primato ai salentini.
Sì, perché stasera dovrebbe giocare, penso che giocherà, dimmi tu Paletta dall'inizio.
Sì, perché c'è Marrone che è indisponibile, diciamo che gli indisponibili del Monza sono inferiori a livello numerico rispetto ai tanti del Parma, però ci sono sicuramente delle analogie tra le due squadre. Non ultimo lo stato di forma dei due acquisti principe mercati gennaio, Mancuso e Simi, addirittura se Simi comunque un gol l'ho già realizzato con la maglia del Parma, non lo stesso si può dire per Mancuso, che finora in 5 partite non è mai andato a segno e ha sulla coscienza almeno un paio di situazioni che avrebbe potuto concretizzare meglio e che sono costati punti pesantissimi in classifica per i brianzoli.
Sì, sembra un po' la maledizione di Simi, cioè non... Simi in realtà ha segnato con il Parma, però insomma anche lui ha sbagliato tantissimi gol. Mancuso non ha ancora lasciato il segno, anche se Stroppa, leggevo appunto dalle parole che tu hai riportato, si augura che ciò, anzi dice che sicuramente per il lavoro che sta facendo accadrà presto, speriamo non questa sera. Con chi giocherà in attacco il Monza, Marco?
Guarda, allora la sensazione è che potrebbe tornare a titolare Mota Caravaggio, che è stato escluso a sorpresa nelle ultime due uscite, ha tante soluzioni davanti, c'è Favilli, c'è Ciurria, c'è Ghitchier il danese. Io credo però che potrebbe essersi data un'altra occasione a Mancuso, non fosse altro che ho notato questa particolarità: in tutte le partite Mancuso è partito titolare ma poi è stato tolto al 60° minuto. Potrebbe essere anche un discorso di preservare le energie in mezzo a questo tour de force. Ricordiamo che Mancuso veniva da 5 mesi di sostanziale inattività all'Empoli perché dopo un inizio positivo col gol all'Allianz Stadium in casa della Juve era finito praticamente ai margini il progetto di Andrezzoli fino alla tua per essere la quarta punta, quindi sicuramente è stato gestito in queste settimane. Io credo che la coppia designata stasera possa essere Mancuso Mota Caravaggio, anche se non si escludono sorprese perché Stroppa ha già fatto intendere che attuerà un moderato turnover. Sappiamo che nelle ultime giornate è stata avanzata anche la posizione di Valotti, che è un giocatore che l'abbiamo visto anche più volte contro il Parma, sa creare pericoli sia partendo dalla mezzala che in una posizione leggermente più avanzata.
Guarda, leggo il messaggio di Ampo60 che fa eco a quello che hai detto tu prima sul Monza. Lui scrive: ho visto la partita Monza-Lecce, devo dire che i brianzoli hanno subito la seconda sconfitta consecutiva in casa, ma non hanno affatto demeritato. Squadra tosta, aggressiva e che sfrutta molto le fasce facendo decine di cross in area. Bisognerà stare molto attenti, ma sono fiducioso. E poi chiude con un forza Parma e grazie a Buffon. Sì, una squadra sulle fasce, ma tra l'altro Marco spiegami perché, se ti sei dato una spiegazione Stroppa continua a far giocare Carlos Augusto invece nei tre difensori.
È un mistero, diciamo che a gennaio arriva la fascia sinistra Molina, che è un suo fedelissimo dai tempi del Crotone, e quindi probabilmente per utilizzare entrambi i giocatori ha pensato di mettere Carlos Augusto nei tre dietro, anche se effettivamente come caratteristiche rispecchia più il quinto eventualmente a centrocampo, un po' il del Prato del Monza, possiamo definirlo così, un giocatore molto duttile. In difesa in realtà gli uomini non mancherebbero a Stroppa, perché anche in panchina giocatori come Antov, Pirola, Bettella, lo stesso Sampirisi, che ha le stesse caratteristiche, può giocare sia nei tre dietro che sulla destra al posto di Pedro Pereira. È chiaro che sono tanti giocatori duttili, sta a Stroppa farli giocare, rendere al meglio. Probabilmente su Carlos Augusto non mi stupirei che nelle prossime uscite possa tornare nel suo ruolo originale da centrocampista esterno.
Uno che ha piuttosto deluso in questo campionato, ma l'avevo già notato all'andata, mi sembrava il classico attaccante che non segnava neanche con la matita, poi qualche gol ha fatto, Gitkier.
Sì, Gitkier, tra l'altro Gitkier nelle ultime partite è sempre subentrato nel finale contro il Lecce, ha avuto in realtà due o tre occasioni, ultima clamorosa.
No, ma poi stasera adesso che l'ho detto, ma mi mordo la lingua, segnerà lui, perché poi è sempre così. Segnatevelo, tutto giocatevelo.
Un giocatore che sia l'andata, hai detto bene tu Alberto, non fece assolutamente una buona impressione, a differenza di Mota Carvalho, che ci ha fatto male anche in nazionale nel Portogallo contro l'Italia agli ultimi europei, insomma anche Del Prato se lo ricorda bene in quella sfida ai quarti finale appunto dell'Europeo di categoria della scorsa estate. C'è da dire che il problema del Monza forse è sempre stato un pochino il reparto avanzato, perché anche su Favilli c'erano delle grosse remore fin dal suo arrivo, perché lo sappiamo benissimo, un giocatore che ha sempre fatto fatica a trovare continuità, principalmente a causa dei tanti infortuni. Era un attacco, a mio parere, con tanti elementi, ma forse mancava il vero proprio Wander. In teoria doveva essere, deve essere Mancuso, ma per il momento possiamo dire che l'esperienza di Mancuso al Monza non è stata positiva, anche in questo caso, ovviamente con tutti i scongiuri del caso, perché insomma lo affrontiamo tra poche ore, speriamo che stia secco anche stasera.
Allora, invece posso tranquillizzare già un nostro radioascoltatore che ci dice speriamo che Favilli non faccia faville, perché invece un altro radioascoltatore ci segnala che infatti sono usciti i convocati e Favilli non è fra i convocati, quindi è indisponibile. Quindi insomma sì. Favilli, l'hai già detto Marco, sempre veramente anche lui perseguitato dagli infortuni, sarebbe per quel poco che l'ho visto un buon attaccante. Me lo ricordo in quella partita del campionato con Liverani al Parma, sì, che vinse il Parma con gol di Caramò contro il Verona. Favilli sfiorò un gol praticamente fatto, lo sbagliò, però mi diede l'impressione di essere un attaccante pericoloso, però quasi ingiudicabile, cioè non gioca,
sì,
praticamente
lui, tra l'altro scuola Juventus, ha avuto le occasioni al Genoa, al Verona, purtroppo gli è sempre mancato un po' di intensità, e anche la mancata convocazione stasera fa capire che probabilmente non è al meglio della condizione fisica. Ripeto, al Monza le alternative non mancano, certo che l'attacco del Monza al momento non ha dato sempre le risposte che cercava, si è salvato spesso e volentieri sulle giocate individuali, dicevo prima di Valotti, che invece al contrario probabilmente è il valore aggiunto della squadra, quel jolly che può giocare in due o tre posizioni differenti e aumentare sicuramente il tasso tecnico dalla cintola in su.
Marco Bernardini, ti faccio un'ultima domanda sul Monza, anzi prima rinnovo una domanda ai nostri radioascoltatori che poi farò anche a te, quindi scrivetemi al 333-9200-170, chi fareste giocare nei tre di difesa e sulla destra del Parma qualora Rispoli non dovesse giocare? Mi rendo conto che forse è un po' scontata, però non è detto, soprattutto per i tre di difesa. Invece, per chiudere il discorso sul Monza, Marco Bernardini torna a pieno regime o quasi Colpani, che è un giocatore molto interessante.
Molto interessante, scuola Atalanta, mezzala destra che ha ottime capacità in fase di inserimento. Diciamo che effettivamente al Monza nemmeno le alternative in mezzo mancano, perché nell'ultima partita giocava titolare Makin, che è una vecchia conoscenza del Parma, che insomma qua non lasciò grossi segni, ma possiamo anche segnalare Mazzitelli, Barberis, tutti giocatori di categoria che in realtà però hanno anche già militato a lungo anche in Serie A, quindi sicuramente le opzioni non mancano. Ecco, Colpani secondo me è quel giocatore che forse al Monza può assicurare quel cambio di passo in mezzo al campo, quindi forse abbastanza unico nel suo genere e quindi dovrebbe rientrare, ha avuto un affaticamento, quindi è rimasto a riposo precauzionalmente all'inizio della partita ultima con il Lecce, anche a causa insomma di tutti questi impegni ravvicinati, però personalmente mi aspetto il rientro di Colpani al primo minuto. in un ipotetico centrocampo, a mio parere, con Barberis e Valotti, a meno che appunto non avanzi Valotti in attacco con Motta, Carvalho o Mancuso, e allora a quel punto potrebbe esserci l'inserimento anche di Mazzitelli o di Machin.
Sì, Colpani tra l'altro l'andata mi era piaciuto molto anche da esterno. Parlando del Parma, perché poi insomma tutti i discorsi cadono lì sulla classifica, Parma che ha 32 punti. Allora, i risultati di ieri che vado a riepilogare: Benevento-Cremonese 1-1, vabbè, questo forse ci interessa poi poco. Brescia-Perugia 2-1, direi che in chiave playoff è un buon risultato per il Parma. Ternana-Pordenone 1-0, non tanto, però se noi vogliamo andare ai playoff, mi sento di dire con un po' di presunzione che non possiamo badare a quello che fa la Ternana. E Alessandria-Como 1-1 è un buon risultato, sia perché così a qualche nostro radioascoltatore finiscono i patemi legati al rischio di retrocessione, e comunque il Como raccoglie un punticino, va a 36. Qui forse vale seppur meno il discorso che ho fatto per la Ternana. Chi sono, Marco, le squadre che secondo te dobbiamo tenere d'occhio maggiormente se vogliamo arrivare a questi benedetti playoff, che, lo ribadisco, non sono affatto facili, non la sto facendo facile, per carità.
Sicuramente il gruppo delle tre squadre a quota 41 può essere una banalità, ma sono le squadre che in questo momento devono essere prese da riferimento per il Parma, quindi stasera Cittadella e Frosinone, e poi anche l'Ascoli a 42 che gioca al Via del Mare contro Lecce, un impegno difficile. Sono tutte squadre che con più o meno sorpresa possono entrare tra le prime otto, però obiettivamente mi sembrano tutte sulla carta inferiori al Parma. È chiaro che il Parma ha un gap importante da recuperare, 9 punti. Già oggi, in caso di vittoria, comunque tornerebbe a meno 6 dal Perugia, e sarebbero 6 punti, già metà di stacco recuperato nel giro di 3 giorni, quindi già questo sarebbe un segno importante. Certo che sono tante squadre ancora davanti, quindi bisogna davvero tenere d'occhio tutte, e il Parma deve fare, l'abbiamo sempre detto, la corsa su se stesso, pensare partita dopo partita e cercare di racimolare più punti possibile a fine stagione.
Sì, e soprattutto cercare di vincere, cioè anzi vincere contro le squadre che sono davanti, sì, in classifica, sì, cioè il Monza in primis. Poi secondo me stasera, anche se non vinci, però non devi perdere, non è comunque compromessa questa rincorsa difficilissima dei playoff, non sarebbe un pareggio poi stasera a comprometterlo. Certo è che insomma qui i passi in avanti si fanno a suon di 3 punti.
Sì, Buffon parlava che se non dovesse arrivare una vittoria a Monza sarebbe comunque contento di vedere una conferma della prestazione. Certo, non è semplice da spiegare ai tifosi, però capisco quello che vuol dire Buffon, nel senso che il Parma, dopo tanti mesi in maniera un po' disorientata, in cui effettivamente non si è capito bene cosa si stesse facendo, comunque sono stati vari problemi quest'anno, insomma è inutile negarlo, pare che stia lentamente trovando la quadratura del cerchio, quindi sarebbe importante una conferma della prestazione. Certo che è emblematico il fatto che finora il Parma abbia battuto soltanto 2 squadre davanti a 6 in classifica, nello specifico Benevento e Cittadella, tra l'altro in una situazione abbastanza particolare, perché ricordiamo col Benevento un gol al 97esimo con un gran lancio di Vasquez per Miaila, il classico episodio a fine partita, e poi col Cittadella c'è la manona di Buffon, che dopo pochi minuti, ricordiamo, però un rigore Antonucci, chissà come sarebbe finita se quel rigore fosse finito in fondo al sacco.
Sì, hai detto bene. Col Benevento tanta fortuna, stiamo parlando di un'era geologica fa, ma col Cittadella alla fine è comunque meritato, però Cittadella ebbe veramente una giornata storta. Marco Bernardini, venendo alla formazione del Parma, tu come schiereresti allora questa difesa a 3?
Guarda, mi rasserena il fatto che forse Iachini ha trovato l'interprete giusto per aver cambiato a lungo un po', anche per le contingenze, per i tanti disponibili, però anche guardando stamattina le principali testate nelle classiche formazioni, tra le formazioni a vigilia, vedo più o meno una sorta di un 11 abbastanza delineato, con un paio di dubbi chiaramente che andranno risolti immediatamente a ridosso del match. È chiaro che se fosse confermata in non perfette condizioni di Rispoli, probabilmente mi aspetto un rientro dal primo minuto di Osorio e Danilo. Cercati ha fatto molto bene la prima partita, ma da una parte c'è il rischio di non bruciarlo in una partita delicatissima come la di Monza, dall'altra il fatto che comunque l'esperienza di Danilo in una partita del genere potrebbe essere importante, quindi sul centro-destra valutare magari il rientro di Osorio, quindi a quel punto con Del Prato esterno destro. Poi piacevoli, siccome le conferme, sarebbe un bel segnale la conferma di Juric e Mann, che secondo me stanno facendo molto bene, probabilmente sono altri due simboli, no, di questa rinascita, se vogliamo definirla così, dicendolo ovviamente sottovoce, del Parma, due giocatori che hanno trovato continuità. Juric in un ruolo suo comunque ha portato fisicità, ha portato comunque spessore al centrocampo, e Mann, che è sempre più una sorpresa, nel ruolo di esterno sinistro. Oggi chiaramente avrà compiti un po' più delicati anche in fase difensiva, bisogna dirlo, perché è chiaro che sicuramente troverà avversari più aggressivi rispetto a quelli incontrati ad esempio sabato nella SPAL, e quindi sarà un bel banco di prova anche per Dennis Mann per capire effettivamente se si è calato definitivamente in questa parte che sta interpretando bene, non negando il fatto che stasera potrebbe trovare anche degli spazi molto interessanti in campo aperto, in contropiede.
Tra l'altro dicevamo sempre che quel 3-5-2 di Iachini, che poi vabbè diventa un 3-4-1-2 ma ci siamo capiti, era più un 5-3-2 quando c'erano Costa e Rispoli,
sì,
perché erano due difensori. Così invece si riequilibra un po', cioè di solito insomma il 3-5-2 ce lo immaginiamo con
sì,
un terzino laterale più di contenimento e uno più di spinta, com'è il Parma quando c'è Mane, ecco. Marco, ci senti? No, l'abbiamo perso. Beh, comunque direi, Simonetta, direi che possiamo, avevamo concluso sostanzialmente il discorso con Marco Bernardini, che ovviamente ringraziamo, poi gli manderò un messaggio per ringraziarlo, e adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con altri ospiti e con i vostri messaggi al 333-9200-170. A fra poco.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per avvicinarci a Monza Parma delle 18:30, quindi mancano 4 ore esatte, vi ricordo alle 18:15 il collegamento con Radio Parma. Una partita, l'abbiamo detto, nella quale Iachini è in grande emergenza, nella quale anche l'attacco ormai è ridotto all'osso, ci sono solo Simi e Benedicac, avrebbe fatto comodo un Sandro Melli dei tempi d'oro. Così gli do il benvenuto perché è nostro ospite. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio. Non quello attuale.
Beh, comunque magari, non so, 5-6 minuti, ma
sì,
con un po' d'allenamento.
Non di più,
ecco,
non di più.
Beh, insomma, è già buono. Sandro, allora, l'abbiamo detto in tutti questi giorni, questa contro il Monza è davvero un esame importante, una conferma, perché certo il Parma ha fatto bene con la SPAL, però qualcuno ha sottolineato anche i limiti e l'appannamento dell'avversario. Tu come l'hai visto il Parma sabato e che Parma ti aspetti per questa sera?
Il Parma di sabato credo sia stata la miglior versione della stagione, compatibilmente sicuramente con i limiti che ha mostrato la SPAL, però mi è sembrata la squadra più equilibrata, messa bene in campo, che io abbia visto quest'anno, nel senso anche alle altre vittorie che ha ottenuto il Parma o anche partite buone come quella di Pisa e quella di Cremona, secondo me non hanno avuto lo stesso equilibrio tattico e soprattutto mi sono piaciuti tutti gli elementi, nel senso che in campo tutti quanti hanno fatto secondo me una buona gara. Detto questo, credo che stasera sia una delle partite più importanti. Tutte le partite sono importanti, ma si dice spesso che ogni partita è importante. Però quella di stasera credo che possa far capire se quello che si è visto sabato è stato un, tra virgolette, un episodio, o comunque c'è stata una buona compartecipazione della SPAL, o se invece veramente siamo su quella strada che potrebbe permetterci di raggiungere i playoff.
Sandro, l'altro giorno quando Buffon ha parlato in conferenza stampa in riferimento al prolungamento del suo contratto, ha detto anche una cosa significativa, ha detto: ho l'impressione da un mese e mezzo, che questa sia finalmente diventata una squadra, perché prima eravamo molto disorientati. E beh, l'impressione l'avevamo avuta tutti. A questo punto però, insomma, sì, il Parma diventa squadra, secondo te c'è ancora tempo e spazio per raggiungere i playoff, o è una missione assolutamente impossibile?
No, assolutamente c'è tempo, spazio, poi la Serie B non è la Serie A, nel senso che si possono fare tranquillamente una serie di vittorie consecutive, e davanti le squadre non sono obiettivamente squadre di livello importante, cioè nel senso che tanto quelli che sono lì a 41 punti, se non sbaglio, sono tutte squadre normali, dunque perderanno anche loro hanno gli alti e bassi, dunque assolutamente c'è tempo per arrivare lì. Gigi ha ragione, la squadra dà l'idea di essere diventata sicuramente più squadra, anche se poi dopo mi sembra di ricordare anche per la Ternana, che sembrava che avessi fatto una buona partita a Coppo. Ecco, ancora c'è da valutarlo, e ripeto quello che ho detto prima, oggi è proprio, secondo me, noi oggi secondo me capiremo dove se ce la possiamo fare o no.
Mi dai un giudizio, Sandro, da attaccante su Simi?
Sicuramente in questo momento qua quello che è arrivato a Parma ha delle difficoltà che che poi dopo vengono amplificate da errori abbastanza grossolani. Io non credo che sia quello che abbiamo visto fino adesso, perché sennò si fa fatica anche a spiegare le buone stagioni che ha fatto a Crotone. Dunque non credo che sia quello che abbiamo visto fino ad oggi. Ad oggi ha delle grosse difficoltà, ma spesso capita, se uno va a vedere anche alcuni giocatori di adesso, che se li vedeva all'inizio anno non sembrano gli stessi. Dunque purtroppo l'aspetto morale, fisico, condiziona poi il giudizio del giocatore. Oggi è così, ci auguriamo tutti quanti che possa tornare ai livelli di Crotone.
Invece Benedicak, perché alla fine Benedicak ha segnato fin qui 6 gol, come Lucca, uno di cui si è tanto parlato anche sui media nazionali. Benedicak zitto zitto ha segnato 6 gol, e ogni volta che entra, insomma, riesce a lasciare il segno, non è poco.
Mi è sempre piaciuto perché per lo spirito che ha questo ragazzo. È un lottatore, uno che si dà da fare, uno che non molla mai. È giovane, è grezzo, obiettivamente è grezzo, non è bellissimo da vedere, deve migliorare in tante cose, però la voglia di migliorare, lo spirito che ha in aria, come combatte, e comunque anche il fiuto del gol, sono sicuramente ottime qualità. Secondo me è uno che in futuro può togliersi delle soddisfazioni.
Sandro Melli, non so se tu abbia condiviso una parte della tua carriera con Gianfranco Circati, papà di Alessandro, che ha esordito...
Sì,
insomma, tu che sei un parmigiano puoi capire meglio di tutti sia l'emozione del ragazzo, che vabbè è cresciuto in Australia, ma anche quella del papà, che abbiamo sentito l'altra sera a Bar Sport, veramente molto commosso, insomma davvero bellissimo, immagino, per un parmigiano vestire questa maglia. Forse tu sei quello che più di tutti lo può capire.
Credo che sia una soddisfazione meravigliosa, credo che sia più bello che addirittura che possa capitare a te, cioè se me lo vivi in maniera più intensa l'esordio del figlio piuttosto che il tuo stesso esordio. Conosco il papà, anche se non lo vedo, non lo sento da tanto tempo, che è un ragazzo meraviglioso, e devo dire che suo figlio mi ha fatto un'ottima impressione. Ripeto, è una partita e vale per quello che vale, deve ancora sicuramente crescere, fare tanta strada, però mi ha dato l'idea di essere sicuro, senza paura, ho sbagliato poco nulla, ho fatto anche un paio di interventi importanti e anche rischiosi, ma li ha fatti in maniera pulita, e che vuol dire che ha avuto anche delle personalità. E dopo da lì, adesso il percorso sarà lungo, però ho un'ottima impressione.
Sì, assolutamente un ottimo inizio, poi incrociamo le dita. Sandro, ti convince questo assetto tattico di Iachini con Mani in particolare sulla sinistra?
Io ho sempre pensato che Mani non possa giocare in mezzo al campo, non ha caratteristiche per fare né la prima punta, secondo me, né il regista, né il trequartista, né la seconda punta. Mani è un esterno, personalmente, questo è il mio pensiero. Ha provato Iachini a metterlo in mezzo al campo, ma spesso con risultati non positivi. Oggi Mani invece sulla fascia ha trovato la sua collocazione giusta, che poi è quello che è sempre stato il suo ruolo. Prima si giocava un 4-3-3, dunque giocava negli ultimi 30 metri, 40 metri. Oggi deve fare anche la fase difensiva e devo dire che la sta facendo anche bene. Mani è un giocatore, secondo me, che quello è il suo ruolo. Ecco, dopo si può discutere se farlo giocare soltanto nei 30-40 metri avanzati o se farlo giocare a tutta fascia, perché mentalmente probabilmente è un giocatore più in fase offensiva che in fase difensiva, però vedo che lo sta facendo bene, si sta impegnando, dipende se mentalmente ha voglia di reggere questo sforzo mentale il più lungo possibile.
Eh sì, sono d'accordo con te. Sandro Melli, prima di salutarti devo annotare che questa è una partita che ha qualche incrocio del destino anche per te, intanto perché dall'altra parte ci sono Berlusconi e Gagliani, che tu hai conosciuto nella tua seppur breve esperienza al Milan nel 94-95, poi nel Monza c'è Gabriel Paletta, che insomma ti ricorderà benissimo i tuoi tempi da team manager al Parma. Non è più quello di quei tempi e speriamo che non offra neanche una prestazione, tra l'altro, simile a quella dell'andata, dove giocò una grandissima partita. Però insomma, Paletta qui a Parma lo ricordiamo sempre molto volentieri.
Sì, Gabri l'ho sentito anche in questi giorni, e tra l'altro ricordo che qua a Parma, dove lui era in panchina, è entrato e fece molto bene, sì. E da lì cominciò anche a giocare più spesso titolare. È un ragazzo che per noi ha fatto molto bene, che poi ripeto, ci sentiamo ancora, vuol dire che dentro di me ha trovato spazio proprio come amicizia, perché per la persona che per quanto riguarda poi la dirigenza, sono persone che hanno vinto tutto, sono grandi dirigenti, grandi presidenti, noi però dobbiamo giocare a calcio, sì. Speriamo che il Parma possa continuare quello che di positivo abbiamo visto sabato.
Assolutamente, tutti ce lo auguriamo. Grazie mille Sandro Melli per essere stato con noi, a presto.
Grazie.
Ciao Sandro. Prima di andare in pubblicità, due messaggi. Allora, il pronostico di Rino, appuntatevelo carta e penna, stasera vinciamo per 1-0 su rigore tirato da Bernabé. Sarebbe il primo rigore della stagione, chi lo sa, non so chi lo tirerebbe, non lo sappiamo, forse Vasquez, però chi lo sa. Tanto Vasquez non era proprio infallibile in Serie A, mi ricordo qualche errore. Lorenzo che ci scrive: non vorrei smorzare l'entusiasmo, ma per agganciare il treno playoff bisogna fare una serie lunga di vittorie consecutive. In questo campionato solo due volte abbiamo fatto due vittorie consecutive, vedete un po' voi. Ha ragione Lorenzo, sicuramente, come dice lui, una eventuale rimonta, che sarebbe veramente clamorosa, deve passare da un filotto di risultati utili, assolutamente, possibilmente di vittorie. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per parlare di Parma, Monza Parma e di molti, molti altri argomenti.
Palla in tribuna.
Top Caffè è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè in grani, cialde e capsule per tutti i sistemi esistenti. Propone macchine in comodato d'uso gratuito per case, uffici, negozi, bar e ristoranti. Tante miscele disponibili, di cui due speciali tostate a legna. Potrete inoltre trovare una vasta gamma di vini selezionati, sia sfusi che in bottiglia. Da oggi vi proponiamo una macchinetta a capsule a soli €39,90. E se consumi almeno 150 caffè al mese, la macchina non la paghi. Ci trovate a Mammiano di Traversetolo, in strada Pedemontana 40G. Vi aspettiamo con tante offerte. Chiama subito al 392 06 21 080.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, sempre più vicini a Monza Parma. Chi spera, fra gli altri ovviamente, di poter commentare un bel risultato è stasera Beppe Milano, perché anticipa Calcio e Calcio, che andrà in onda appunto questa sera dopo la partita dalle 20.30 su 12 TV Parma. Vero Beppe? Ciao!
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Certo, anche perché quando vai in onda così a caldo e insomma senti particolarmente la partita, per quella di questa sera, una partitona davvero da seguire dal primo all'ultimo secondo, insomma cerca sempre di avere il supporto del risultato proprio per poter essere più tranquillo e più lucido. Io ci spero, ci speriamo tutti noi della redazione di Calcio e Calcio, Luca Ampolini, Francesca Mercadanti, con noi questa sera ci sarà mister Luciano Foschi, che sarà preziosissimo per capire anche quali saranno state le chiavi tattiche in grado di decidere la partita di questa sera. Insomma, cercheremo di analizzarla sperando ovviamente di avere dalla nostra un buon risultato, che è fondamentale, perché questa è una sfida molto interessante. Lo abbiamo ripetuto più volte, la parola cruciale, ma secondo me è così, perché dopo la bella gara con la SPAL, se fai il risultato a Monza, beh, davvero la stagione cambia. Restiamo comunque sempre in una posizione complessa, c'è da correre, ma credo che lo spirito nello spogliatoio e anche quello che si vede in campo cambierà sicuramente come dal giorno alla notte.
Tu, Beppe, mantieni il tuo atteggiamento di moderato ottimismo, mi sembra di capire. Forse era più un cauto pessimismo settimana scorsa, oggi sì, mi sembra più evoluto in un moderato ottimismo. Non so, ma questo è il sentimento di molti.
Diciamo,
però
diciamo che vedevo il bicchiere mezzo vuoto dicendo manca metà acqua per riempirlo.
Giusto, bravo.
Sì, io non vedevo purtroppo dei cambiamenti importanti, vedevo sì dei piccoli passi avanti, ma non supportati dai risultati, anche per un pizzico di sfortuna. Non mi è piaciuto, lo dico subito, l'uscita di Iachini, che si è un po' lamentato con gli arbitri, magari fossero state solo le decisioni arbitrali a fermare il Parma. Però sicuramente la gara con la SPAL è il risultato finale di un percorso che è iniziato tre partite prima. E se questo percorso si è concretizzato con una bella prestazione come quella con la SPAL, perché secondo me al di là dei quattro gol è stato un Parma decisamente convincente, beh, questo diventerà molto importante. Peccato purtroppo ancora gli infortuni, non poter andare in campo contro il Monza davvero con probabilmente l'idea vera di Parma che è in mente Iachini, perché le assenze purtroppo non gli permettono di fare questo fino in fondo.
Davvero, sembra di essere tornati a 2-3 anni fa, quando eravamo bersagliati dagli infortuni. Beppe, se il Parma va avanti così, soprattutto Mann, e ce lo auguriamo, tu avrai il tuo bel da fare per contenere Luca Ampolini, perché lui è uno del partito pro Mann della prima ora. Insomma, devo dire che i fatti ultimamente gli stanno dando ragione, per fortuna.
Gli stanno dando per fortuna per tutti noi, un po' meno per noi della redazione, perché chiaramente gonfia il petto più che mai. Ci ha messo un po' ad avere ragione, diciamo così, perché di Mann aspettavamo sicuramente delle risposte più importanti qualche settimana fa o addirittura qualche mese fa, ma adesso questo giocatore potrebbe davvero diventare fondamentale per questa rincorsa. Cosa non lo sappiamo, a me interessa solamente che sia una rincorsa verso l'alto, poi quello che succederà, ma credo che finalmente, dopo tanti mesi di sofferenza, non dico che vedo la luce in fondo al tunnel, ma comincio a vedere un Parma che ci permette di andare allo stadio un pochino più tranquilli, senza la paura di dover ancora una volta uscire dallo stadio amareggiati e senza speranza.
Eh sì, quasi disarmati, è proprio così. Grazie Beppe, allora ricordiamo l'appuntamento con Calcio e Calcio su 12 TV Parma, che fra l'altro per molti di voi già probabilmente in queste ore potrebbe essersi spostato sul canale 16, quindi nel caso risintonizzate i canali se non lo trovate sul 16 e neppure sul 12, ed è qui l'arcano. Poi c'è anche comunque lo streaming, sempre su 12tvparma.it.
Assolutamente sì, ore 20:30, mi raccomando, perché poi alla fine, al di là del dibattito in studio, dei nostri commenti, dei messaggi SMS, WhatsApp al solito numero, che è quello che leggi anche tu, ovvero 333-920-170, ci sono i preziosissimi collegamenti dal Brianteo, lo chiamo ancora così, all'antica di Monza, esatto, dove ci sarà Marco Balestrazzi, che al termine della radiocronaca di Radio Parma ci potrà far sentire subito a caldo le impressioni dei protagonisti del match, e questo sarà fondamentale per decifrare ancora di più quanto è successo in campo.
Assolutamente, da non perdere. Grazie Beppe, in bocca al lupo e buon lavoro.
Grazie Alberto, un ciao a tutti.
Allora, vado con alcuni vostri messaggi, perché c'è un ascoltatore, credo sia Gianluca, che dice i cugini Granata lo vedono un pochino meno vicino il derby, lancia questa stilettata, e perché? Perché dopo il pareggio della Reggiana con l'Ancona lunedì sera 1-1, il Modena ha vinto col Pescara, tra l'altro un ottimo Pescara, ho letto le cronache dell'incontro e soprattutto i commenti dei giornalisti abruzzesi, un ottimo Pescara che si è piegato al Braglia, se non ha cambiato nome anche lo stadio Braglia, perché ormai non ci si sta più dietro con questi cambiamenti, ha fatto gol al 94esimo minuto e 0-3 secondi, 1-0 il Modena ha vinto questa partita, andando a più 5 sulla Reggiana, quindi effettivamente in una sfida tra due squadre che le vincono quasi tutte, 5 punti lì cominceranno a essere difficili da recuperare. Sfida bellissima è quella del girone B, se non vado errato, sì, girone B di Lega Pro fra Modena e Reggiana, che noi guardiamo ovviamente da spettatori, però più concentrati sul Parma. Luca mi ricorda che è in corso il trofeo La Eguaglia di ciclismo, e come no, certo Luca, assolutamente, mancano 85 chilometri, ci dice, e tra l'altro io Luca aggiungo che c'è la diretta fra poco più di 10 minuti su Rai Sport del trofeo La Eguaglia, in bocca al lupo ovviamente alla Bardiani di Parma e anche alla Beltrami con i suoi giovani. Gianluca che scrive ancora, bisogna trovare assolutamente continuità di risultati, la squadra sicuramente dà segnali positivi, ma sabato la Spal è stata poco aggressiva, come anche le squadre viste quest'anno, come poche altre squadre viste quest'anno, e questo secondo me è stato uno dei motivi per cui una squadra tecnica come il Parma ha fatto molto bene. Questa è l'opinione di Gianluca. Adesso invece andrò a sentire l'opinione del mio prossimo ospite, che è il super tifoso Enrico Cavalca. Ciao Enrico, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Enrico, allora te lo chiedo subito, dove finiscono i meriti del Parma e iniziano i demeriti della Spal, secondo te, nella partita di sabato?
Beh, sicuramente la Spal, dopo i 5 gol rifilati da Ternana, è venuta in gita a Parma. Sono questi cali di tensioni dovuti a partite molto ravvicinate che proprio ci ha lasciato giocare, ci ha lasciato fare una bellissima figura, e l'abbiamo fatta. Però sento un po' troppo ottimismo in giro, io sono un po' timoroso.
Sì, riportaci coi piedi per terra, perché...
Sì, perché i playoff sono lontani e finora non abbiamo dimostrato di valere questi playoff, tranne la partita di sabato, che però la partita precedente abbiamo fatto una figuraccia. Per cui vogliamo basso, vogliamo partita per partita, cerchiamo di giocarla come la famosa frase, sono tutte finali, sai, che nel calcio è ormai una frase abituale. E vinciamo, portiamo a casa dei punti e poi vediamo, facciamo i conti alla fine. Però è inutile fare dei conteggi, sono lì, sono là, squadre di livello come il nostro, meno. Noi finora non abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello come i nomi danno. Per cui stiamo attenti, cerchiamo di giocare partita per partita e soprattutto, come ti dicevo, cerchiamo di vincere.
Sai che io stasera vedo, detto tra me e te e tra tutti quelli che ci ascoltano, vedo una partita da pareggio, onestamente.
Ma io vedo una partita che possiamo vincere, però tante altre potremmo vincerle, le abbiamo perse e pareggiate. È una squadra veramente imprevedibile quest'anno il Parma, fai fatica a fare dei pronostici, è chiaro che l'ingresso di Buffon, io dico che con la difesa, la guida, stasera magari sarà un disastro, speriamo di no, però è un bel aiuto ai difensori come presenza e come guida proprio tattica dei spostamenti e dei movimenti.
Sì, ma io razionalmente dicevo partita da pareggio per alcuni fattori. Allora, il Parma deve soprattutto dovrebbe vincere, è ovvio, però vai su un campo molto difficile contro una squadra che ha perso le ultime due in casa. Pensare che per la legge dei grandi numeri ne perda addirittura tre consecutive in casa.
Beh, non c'è il due senza il tre.
Speriamo.
Sono i proverbi, sono come i detti, come si chiamano, per cui... No, veramente, cioè il Monza in casa fa fatica come fino a domenica, a sabato scorso abbiamo fatto fatica noi, perché in casa, sai, in casa devi importi, devi giocare, devi prendere in mano la partita, e Monza stasera cercherà di fare così, dobbiamo essere bravi noi a rispondere e andare in gol. Sperando che Simi finalmente si svegli, perché qui andiamo molto male.
Sì, magari contro il suo ex allenatore Stroppa, che gli torni in mente qualcosa, non so.
Speriamo sia la scusa giusta. Speriamo sia la scusa giusta per fare qualche gol, perché ne ha mancati tanti, ha fatto dei lisci clamorosi.
Sì. Ma sì, fra l'altro contro la Spal, ecco, anche lì avevamo trovato per 45 minuti un buonissimo tutino. E poi... l'abbiamo perso. Anche questa degli infortuni è un film già visto per noi, perché negli anni di D'Aversa, l'ho ricordato, soprattutto in Serie A c'erano più giocatori in infermeria che in campo. Però in questo momento credo, Enrico, che il Parma non possa più guardare in faccia neanche a questo, non ci sia più neanche il tempo per recriminare.
Ma certo, infatti lo dicevo l'altra sera a Var Sport, questo piangersi addosso continuo di Echini un po' mi infastidisce. Cioè, è vero, sono tanti in infermeria e su questo argomento ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, perché io l'ho detto anni fa e lo dico ancora, ho qualche dubbio che siano i campi di Collecchio, che siano fatti un po' troppo duri, un po' troppo con un fondo un po' troppo pesante, non so come, tecnicamente non so come si possa definire, però è possibile che questa squadra ha sempre degli infortuni continuamente, muscolari, e sempre tanti, perché tutti gli anni c'è sempre stato problema. Però abbiamo una rosa che ci può permettere di sopperire a queste mancanze e dobbiamo fare in modo che questa squadra giochi anche con tanti infortunati.
Allora, attenzione, perché tu hai buttato lì una cosa che magari a qualcuno può suonare strana, però ascoltando le lunghissime conferenze di Beppe Iachini due volte, io mi sono notato...
Sì, ha detto che lui conosce il motivo di questo.
Bravo, anche a te non è sfuggito.
Però non l'ha detto qual è.
Ha detto, io lo so, ma me lo tengo per me.
Esatto.
E nella conferenza stampa successiva si è sbottonato un po' di più. Ha detto, evidentemente qui c'è un problema, perché anche gli anni scorsi succedeva questo. E allora anch'io ho pensato a quello che hai detto tu, anche perché
io
altrimenti
lo dico da anni,
cioè, cosa può essere? Cioè, l'aria della pianura padana malsana la respirano anche da altre parti.
Ma pensa a Cremona, poveretti, col po' di fianco.
Era una battuta, ovviamente.
No, certo.
Quindi, no, quella che magari la tua osservazione che può sembrare a qualcuno magari peregrina, ma mi porti invece ad un... Mi dai una, in un certo qual modo, una conferma di quello che anch'io ho sentito due volte dalla
Beppe. Alberto, perdonami, ma non sono un esperto di agricoltura, ho il prato davanti a casa da tagliare, ma non voglio mica essere esperto di campi sportivi. Però è strana questa cosa, perché tutti gli anni abbiamo gli stessi problemi.
Sì, con preparatori atletici diversi.
Esatto.
I campi li hanno rifatti, ci dice Monica. Sì, è vero.
Li hanno rifatti qualche anno fa. Perché
li hanno rifatti dopo il fallimento, secondo
sono
me.
Sono stato direttore Collecchio all'apertura, per cui i campi sono stati fatti qualche anno fa. Per cui esatto, dopo il fallimento, 4-5 anni fa.
No, puntualizziamo che è un'ipotesi che sta facendo vedere Enrico Cavalli.
Non sono un agronomo e nemmeno un giardiniere, esatto. E per l'amor di Dio non voglio... Però qualche dubbio può nascere, perché è possibile.
Enrico, ti faccio un'ultima domanda, manca Koulibaly, Rispoli mettiamo che non ce la faccia, chi vedi come esterno destro, Del Prato con Osorio dietro o ributteresti nella mischia Cercati magari sulla destra nei tre difensori?
Io Cercati lo ributterei nella mischia sicuramente, nel senso che ha figurato molto bene con la Spal, anche se come si diceva prima la Spal è stata poca cosa, però ha dato un bel segnale di gioventù, di personalità. E perché non riprovarlo?
Eh sì, vedremo cosa ci riserverà Iachini. Del resto l'ha detto lui, i giovani lui li butta in campo senza remore. Grazie.
Il progetto è questo, no?
Bravo, è stato chiamato esattamente per questo, anche per questo, e devo dire che lo sta facendo assolutamente, perché, e tra l'altro ha ricoinvolto nel progetto giocatori che con Maresca erano finiti in
margine, non facevano parte.
Man su tutti, che è un giovane comunque, Man è un 98. Grazie Enrico Cavalca.
Grazie,
alla prossima.
Forza Parma.
Assolutamente. Ciao Enrico. Allora leggo gli ultimi messaggi. Davidone che dice: io sinceramente spero veramente tu abbia ragione, cioè un bel pareggio, perché temo molto il Monza, dice Davidone. Assestiamoci per bene in B, dimentichiamoci i playoff e prepariamo una squadra grintosa e vincente per l'anno prossimo. E questa è l'opinione di Davidone. Sì, dico che comunque è doveroso, secondo me, comunque andare in campo con un obiettivo che sia già di questa stagione. Poi Davidone, hai ragione, tutto molto difficile, sarà quel che sarà, però il Parma ha comunque il dovere ovviamente di darsi un obiettivo, perché poi lo sapete, come nella vita, no? Serve sempre un obiettivo per tirare fuori il massimo. Bisognerebbe allenarsi a Fontanellato, dice Mark. Come no, ha assolutamente ragione. No, Monica ci dice, i campi li hanno rifatti appena prima del lockdown, però dice, non so se tutti i campi. No, era, ripeto, era solo una... così, un discorso, se volete, anche un po' da bar, quello che facevamo con Enrico Cavalca. Però, ripeto, Iachini ha detto che, insomma, lui si era fatto un'idea della motivazione di tutti questi infortuni. E se devo provare così a fare 2 più 2, mi potrebbe venire in mente solo questa. Poi, non lo so, a meno che non parli di calendari troppo ravvicinati, però ha fatto anche un riferimento alle passate stagioni, quindi... insomma, speriamo che comunque al di là degli infortuni questo Parma riesca veramente a tirar fuori le sue caratteristiche migliori, che comunque non valgono il piazzamento attuale così basso in classifica. Questo direi che su questo siamo tutti d'accordo. Poi i playoff molto difficili, missione quasi impossibile, direi che anche su questo concordiamo. E poi qualcuno è più ottimista, qualcuno meno. È tutto per questa puntata. Vi ricordo ancora Radio Cronaca diretta di Monza Parma questa sera qui su Radio Parma dalle 18:15, fischio d'inizio alle 18:30, e poi dalle 20:30 sintonizzatevi su 12 TV Parma, che per alcuni di voi potrebbe essersi nel frattempo spostata sul canale 16, e lo sarà poi per tutti nel giro di pochi giorni, quindi risintonizzate il televisore oppure scegliete lo streaming 12tvparma.it, almeno il sito quello rimane assolutamente invariato. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per essere stati con noi, poi ovviamente ci risentiamo qui domani sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna. Ciao!